Signore e signore, benvenuti a bordo. La puntata 28 di Cinema Passengers sta per cominciare.
Ed eccoci di nuovo qui, oggi appunto parliamo di Civil War, questo film che, possiamo dirlo, ci ha appassionato a tutti e tre, devo dire.
Adorato.
Bea.
Grazie.
In questa puntata devo chiederti scusa, perché ci siamo dimenticati di dirti che ci mancavi.
Adesso sono più contenta, grazie. Guarda.
Adesso cambiamo la grafica, mettiamo Bea punto esclamativo, ecco, invece grazie. Che Gloria punto
vabbè,
esclamativo.
Adoro, bellissimo. No, perché vabbè, Gloria puntata potentissima, film che io devo ancora recuperare, peraltro con al centro la musica, mi è dispiaciuto non esserci, però avete insomma fatto un ottimo lavoro e oggi però si ritorna con appunto questo fantastico Civil War e io sarò anche molto di parte perché lo scopriremo tra poco, è centrale il tema della fotografia, del documentare la guerra, del lavoro del fotoreporter, che è una cosa che mi appassiona.
Torna a 24 con un altro film clamoroso, dopo La zona di interesse anche questo Civil War piano piano sta iniziando a far parlare sempre più di lui, specialmente per ovvie ragioni in America. E di cosa parla questo Civil War? Siamo appunto negli Stati Uniti, uno stato ormai al collasso perché siamo nelle ultime fasi di una terribile guerra civile scoppiata per la ribellione di alcuni stati, tra cui Texas e California, contro il governo federale. Proprio ormai la popolazione è esasperata, vediamo il film si apre con un attentato e ci dichiara subito il film il suo intento di mostrare il dolore, la violenza nuda e cruda, e conosciamo subito questa troupe, questo gruppo di reporter che, fiutando la fine della guerra, fiutando il crollo imminente del governo, vuole attraversare gli Stati Uniti per un'ultima intervista al presidente. Presidente interpretato da Nick Offerman, tanti ruoli iconici, comunque molto molto forti, specialmente il suo che apre con questo discorso un po', e poi il riferimento c'è ai leader decadenti come c'è Mussolini, c'è un po' tutta l'iconografia del leader decadente, e vogliono appunto ottenere l'intervista del secolo sarebbe, e si avventurano in questo scenario ormai apocalittico.
Senza legge, senza assolutamente nessun tipo di appunto di legge, cioè proprio Far West, come si suol dire.
E questo è Civil War, un film a metà tra il film di guerra, il road movie, alla fine.
Sì, di fatto è un road movie.
In qualche modo un racconto di formazione.
Con un pizzico di fotoromanzo dentro.
Fantastico.
Bellissimo, vero.
E iniziamo già le sviolinate, perché già questo mix di generi ci affascina da morire. Film che si basa sugli equilibri tra i generi, così come si basa sugli equilibri dei quattro personaggi principali.
Esatto, e il cast, secondo me, ma penso che siamo tutti d'accordo, funziona benissimo. Hanno fatto delle scelte azzeccatissime, soprattutto a livello di intesa tra i quattro personaggi. I quattro personaggi che sono interpretati da Kirsten Dunst, che fa appunto la protagonista, diciamo così, il nostro punto di riferimento, che è appunto una delle fotoreporter più famose al mondo, che si chiama appunto Lee, con il suo collega Joel, interpretato da Pablo Escobar, interpretato da Wagner Moura, sì, assolutamente riconoscibile, siamo tutti d'accordo, io me ne sono resa conto alla fine del film, e poi abbiamo Steven McKinley Anderson, che è Sammy.
Wow!
Che
nome.
Come mi è uscita, esatto. E poi abbiamo una assolutamente insospettabile Kylie Spini che interpreta questa coprotagonista, Jessie, e che sarà in un certo senso un po' la nemesi del personaggio di Kirsten Dunst, quindi di Lee. E in generale, secondo me, la scelta del cast è stata azzeccata proprio perché siamo all'interno di un contesto di guerra dove ogni personaggio rappresenta perfettamente quella che è una determinata generazione, sì, e il modo in cui quella generazione si approccia ad un contesto di guerra. Perché da un lato abbiamo, e soprattutto in ambito giornalistico, perché da un lato abbiamo Lee che appunto fa questo lavoro, è una donna di mezza età, diciamo aveva 40-50 sì, anni, e fa questo lavoro da un sacco di tempo e soprattutto è stata la sua peggiore e più severa maestra. Quindi è una persona, una fotoreporter, più che è prima una fotoreporter che una persona, è molto tenace, molto dura, quasi insensibile. Dall'altro lato però abbiamo Joel che è invece, che rappresenta un po' l'archetipo del giornalista che ricerca quasi più l'adrenalina della notizia, sì, che lo fa quasi più per questioni di ego che non per informazione, testimonianza storica, esatto. Poi abbiamo Sammy che è invece, diciamo, il giornalista della vecchia guardia, quello che probabilmente stampava ancora i cartacei e che con il digitale poco si trova e poco ha da fare. Sì. E infine abbiamo Jesse che probabilmente rappresenta la generazione Z e che non a caso, anche perché si vuole interfacciare per la prima volta a questo mondo, è anche estremamente sensibile, così come è di fatto la generazione Z nei confronti di quelle che sono guerre che in realtà succedono da sempre, ma che probabilmente dal 68 non hanno mai impattato emotivamente così tanto una generazione come ora. Quindi secondo me questa dinamica,
sì, sono...
è stata peso e molto molto bella.
Sono completamente d'accordo, è bellissimo il rapporto che si crea appunto tra i quattro personaggi e questo viaggio, per quello dicevamo road movie, perché è proprio un vero e proprio viaggio verso Washington e che fanno questi quattro personaggi, quattro giornalisti, quindi appunto al centro c'è il bisogno di andare nel luogo dove succedono le cose per documentarle, per raccontarle, anche se ci sono visioni diverse, e poi si sicuramente il rapporto che viene più approfondito è proprio quello tra le due donne, tra appunto Lee e Jessie, che appunto è una ragazza sui 23 anni che è animata dalla passione per la fotografia e vuole diventare una fotografa di guerra e quindi riesce a unirsi agli altri tre giornalisti e reporter già affermati e quindi diciamo intraprende questo viaggio anche piuttosto avventuroso e rischioso con loro. Da questo punto di vista, Luca, tu prima parlavi di racconto di formazione, l'ho pensato subito anche io, credo che sia molto bello che appunto in questo film ci sia, per quanto riguarda il percorso del personaggio di Jesse, ci sia proprio un racconto per tappe, proprio come se fosse un raccontare la sua formazione, in questo caso sia psicologica sia di fotografa, perché di fatto si attraversa da appunto si passa dalla prima fase in cui è proprio una fase di desiderio, di voler anche conoscere l'adrenalina del fotoreporter e andare a fotografare sul campo, poi però si arriva anche a un momento di paura e di blocco con tutte le remore morali del caso, nel senso che Jesse vede le efferatezze della guerra e si blocca, ha paura, non riesce a fotografarle.
Anche perché Joel e Lee rappresentano in un qualche modo i due mentori, tra virgolette, di Jesse. O meglio, Joel è più contento di fare il mentor rispetto a Lee, che si è dovuta accollare questa cosa. Sì. Però sono due mentori che sono assolutamente l'opposto e che rappresentano poi due modi completamente diversi di gestire quella che è una situazione di panico a cui un fotoreporter è sottoposto costantemente. Perché da un lato Jesse si ritrova ad avere come modello Lee, che è super rigida, super severa, a tratti insensibile, a tratti acida e stronza, perché ad un certo punto è proprio stronza, e poi dall'altro come modello a Joel, che invece è questo pazzo psicopatico che sei sempre lì sul capire se è affidabile o meno, perché io durante la visione ero sempre lì che dicevo adesso lui è quello che fa la cagata, adesso è quello che va in mezzo ad un campo minato e muore, adesso è quello che fa questo, quello, e che però non fa, diciamo, tutte queste follie, però compensa ubriacandosi ogni sera e collassando, bevendo litri e litri di vodka. Quindi Jesse ha praticamente questi due modelli di riferimento e che rappresentano proprio le uniche due possibilità che hai per gestire una situazione del genere, anche perché e qua ci colleghiamo poi al macro tema, non sono fotoreporter di guerra lontani da casa, sono fotoreporter di una guerra che è a casa loro. E purtroppo, come l'ipocrisia umana insegna, una guerra la senti veramente quando tocca a casa tua.
Assolutamente.
E che poi questo penso che sia in assoluto il macro tema del film, anche se non penso che Garland volesse veicolare chissà quale messaggio, ma è una cosa che approfondiremo dopo.
Sì,
forse anche perché ci sarà una parte spoiler.
Esatto, brava quindi... che l'hai detto, perché abbiamo bisogno di, diciamo, fare delle piccole riflessioni, parlare un po' anche proprio della parte finale.
Ma comunque vi avviseremo. Dai. Non preoccupatevi.
Certo, assolutamente.
Vorrei soffermarmi sull'aspetto della guerra civile in sé, perché è una cosa incredibile, è stata, mi ha ricordato molto The Last of Us. Questo aspetto, cioè il post-apocalittico che deriva dalla...
Non sei il primo.
Dalla guerra, sì. Anche perché oggettivamente i due attori... Cioè, è un po' un Pedro Pascal dei poveri. Il nostro... il nostro
Walter
nostro...
Mura. No, non si chiama, sì, Walter. Il nostro Wagner.
Wagner Mura. Che tra l'altro, vi segnalo, oltre vabbè, a Narcos, lui ha fatto Tropa d'Elite. L'avete mai sentito nominare?
No.
È un film incredibile, brasiliano, dove appunto lui interpreta un capo degli sbirri, sta arrivando il Papa...
Della polizia, voleva dire. Le guardie.
Un capo delle guardie.
Le guardie.
No, vabbè, perché è proprio guardie contro ladri, perché gli danno il compito di ripulire una favela perché sta arrivando la visita del Papa... E minchia, si è
preso.
Sono
proprio sbirri.
Capisci. Quindi props per il nostro Wagner, amicone. Sì, mi ha ricordato molto le dinamiche umane di The Last of Us e i personaggi, perché poi ovviamente l'America si presta da Dio a sta cosa, specialmente se poi l'attraversi tutta e passi da, non so, scenari urbani a scenari di aperta campagna e vedi la qualunque. Abbiamo... contesti incredibili, un parco divertimenti trasformato quasi come se fosse una mappa di Call of Duty, dove vediamo due cecchini che
sì.
si tirano e soggetti umani assurdi.
Assurdi, veramente la follia della guerra, ma soprattutto della guerra civile, dove veramente non ci sono più regole, e se anche durante, diciamo, il loro percorso i nostri appunto reporter incontrano dei soldati che in teoria dovrebbero far parte, diciamo, delle nuove forze che vorrebbero smantellare il governo, e quindi da un certo punto di vista sono alleati coi giornalisti, possiamo dire così. Nonostante questo, è una di quelle situazioni in cui è poi anche l'individuo a decidere, il singolo, e quindi se ti trovi il soldato pazzo che ti vuole freddare in un attimo, questo succede. Quindi è veramente terra di nessuno, violenza inaudita, e ognuno si fa giustizia da sé, e quindi anche le violenze, le feratezze da fotografare in questo paese sono tantissime. E quindi è un film, sicuramente questo qua, che riflette, come ho detto proprio in apertura, sul documentare la guerra, sul fotografare la violenza. E che cosa significa questo, anche proprio per chi lo fa? Cioè, significa in un certo senso, come diceva anche Dile, essere prima un fotoreporter che una persona. Perdere tutta, diciamo, quella sensibilità, quell'ipersensibilità, quella paura, anche quell'orrore nei confronti di quello che si vede. E quindi alla fine questo film di fatto è piuttosto apolitico, rimane ambiguo per quanto riguarda gli schieramenti delle forze politiche. Noi non sappiamo perché siamo arrivati a quel punto. Sì, si capisce che il presidente degli Stati Uniti è quasi un dittatore, si capisce che sono i suoi ultimi giorni, e quindi è il corso, è il corso della storia il fatto che lui a un certo punto deve cadere la Casa Bianca, deve cadere il presidente degli Stati Uniti. Però appunto non ci viene spiegato il motivo, e gli stessi reporter vanno avanti, cercano quella fotografia, cercano quella storia da raccontare, perché devono farlo, perché è questo anche il giornalismo, in un modo molto distaccato, molto freddo, ripeto, a parer mio molto apolitico.
Che in realtà, se posso aggiungere, sì. È assurdo, perché è un contrasto tra quello che il giornalismo dovrebbe essere e quello sì. che il giornalismo non è praticamente mai. Nel senso che il film... ti fa effettivamente capire, anzi sceglie di non farti capire la situazione, come sì, è nata sì, la guerra civile, come dicevi tu, quali sono le fazioni, cosa che io ammetto mi aspettavo, che sono
anch'io,
contenta di non aver
anch'io
trovato, ma che me l'aspettavo perché pensavo che magari Garland prendesse un po' quello che è il contesto storico di oggi della guerra come pretesto per ipotizzare un futuro distopico, per appunto denunciare la situazione di oggi, invece sono contenta che non l'abbia fatto. Ma ci racconta quindi semplicemente quella che è la guerra in quanto tale e allo stesso modo tramite regia, fotografia, montaggio fa esattamente la stessa cosa che cercano di fare i fotoreporter, cioè anche il film restituisce quelli che sono i fatti senza posizioni ideologiche, contrapposte, alleate, e che è però paradossalmente, quindi vuole in un certo senso cercare di mostrare il giornalismo nudo e crudo,
sì,
che però di fatto non lo è mai e non lo è da un sacco di tempo, quindi questa cosa l'ho trovata molto interessante, come questa idea di voler rappresentare solamente la guerra in quanto tale è anche palese dal fatto che tra quelle che sono le fazioni in cui sono divisi gli Stati Uniti in questa guerra, noi abbiamo alcuni stati che sono alleati con il presidente. Poi abbiamo la Florida, che è da sola, ma poi abbiamo due stati che sono alleati,
opposti,
che non ha senso che siano alleati, che sono la California e il Texas. Cioè, due paesi che storicamente hanno sempre ricoperto posizioni assolutamente opposte e contrastanti e che invece in questo film Garland fa intrecciare, fa alleare contro una stessa causa. E quindi a maggior ragione una scelta del genere, secondo me, che magari in Italia può essere percepita fino ad un certo punto, ma in una sala statunitense immagino che sia stata percepita molto, è proprio un chiaro sottotesto, e neanche troppo sottotesto, di dire il punto non è l'ideologia, il punto è la guerra.
Sì, 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 decisamente, decisamente. E, appunto, cioè, questo è veramente interessante, il fatto che il film, la regia di Garland è una regia che vuole appunto riprodurre il lavoro freddo, distaccato, lucidissimo del fotoreporter. E l'abbiamo già accennato, è una regia in cui si mescola tantissimo anche il linguaggio fotografico, perché noi in molti momenti abbiamo delle fotografie a tutto schermo, noi vediamo le fotografie che vengono scattate dai protagonisti, da Lee e da Jesse, in realtà sono solo loro due sono fotoreporter, gli altri sono reporter, e questo è interessante. Io ho apprezzato anche come sfumatura legata al mondo della fotografia il fatto che Jesse, che agli inizi utilizzi una macchina fotografica analogica a rullino, quindi tutte le fotografie scattate da Jesse noi le vediamo in bianco e nero, perché usa una pellicola ovviamente in bianco e nero, ma soprattutto all'inizio, quando lei impara a scattare le fotografie anche di eventi estremamente crudi come l'uccisione di soldati, le torture e così via, il momento in cui scatta si sente molto di più, perché la macchina analogica ha proprio una fisicità, mi viene da dire, estremamente, il click della macchina analogica,
sì, è proprio organica.
È organico, sì. E io ovviamente, amando questo mondo, ovviamente non voglio fare la fotoreporter di guerra, però cioè, nel senso, l'ho sentito,
speriamo,
tanto.
Soprattutto non civile in Italia.
No cioè, esatto, speriamo,
non tiriamo, cioè,
se
speriamo.
Vuoi, Bea, esco di qua e tiro un pugno in faccia a qualcuno
per sì. Fotografare, no, però scherzi a parte, l'ho sentito molto, e ripeto, mi è piaciuta anche questa sfumatura proprio della fisicità dello scatto fotografico.
E qua mi attacco, perché vi faccio una domanda, risposta secca: i protagonisti li percepite come figure positive o no?
Non può avere una risposta secca a questa domanda, sì e no.
Sì e no, ma più che altro chiesto.
Sono dei buoni?
Allora, non lo so.
No, intanto dipende, okay. Analizziamo semioticamente questa cosa, perché allora
stiamo per assistere a una risposta secca di
No,
vai.
Personaggio positivo non vuol dire personaggio buono, mm-hmm. Così come personaggio negativo non vuol dire personaggio cattivo, quindi
okay.
Scegli, la domanda che tu stai facendo è se sono positivi o negativi,
buoni.
Vabbè, buoni no, ma perché è come dire, secondo te, è come chiedere se secondo te l'essere umano è buono.
Beh,
secondo te adesso, beh, qua,
io mi reputo una persona buona.
No, vabbè, d'accordo, però
Cioè, metti
ritirando fuori la zona di interesse, senza farlo apposta.
Metti me e Hitler sulla bilancia, fai Hitler
no,
cattivo.
No, vabbè, certo. Ovvio, d'accordo. Allora, ti dico, non ti so dare una risposta secca, perché come dicevo prima, in quanto giornalisti e in quanto rappresentanti di una di un settore che deve fare un lavoro che dovrebbe essere nobile negli intenti, e soprattutto nei risultati, e soprattutto nelle intenzioni, sì. Poiché in parte sia Lee che Joel che Jesse lo facciano per un 60% per volontà di documentare e testimoniare, e per un 40% ego e successo, è un altro paio di maniche, ma di fatto è il mondo così.
E qua io invece percepisco, qua dove volevo arrivare, sì. Percepisco il loro, invece il 100%, cioè loro sono lì, non tanto per informare, perché non si parla mai di distribuire quelle foto, non vediamo mai la reazione che quelle foto o quelle, i loro prodotti giornalistici suscitano nelle altre persone, non si ha mai un rapporto con un editore, cioè di fatto non esiste un loro editore, mentre la loro è una ricerca quasi, ovviamente ossessionata, di rappresentare o con l'intervista di Joel o appunto con le fotografie il dolore, ma nella concezione più pornografica.
Sì, sono d'accordo.
Cioè l'estetica del dolore. Di fatto quando Lee e Jesse si confrontano, fanno vedere le rispettive fotografie, non è mai un facciamole vedere, è un sempre confrontarsi sulla ricerca estetica, sulla bellezza pornografica di quello che hanno. E di conseguenza non ci vedo tutta la nobiltà del mestiere del giornalista, perché poi alla fine tu sei lì perché ti piace. E quindi
no, beh,
non...
sì, cioè nel senso, lunge da me dire che sono dei personaggi nobili, nel senso dico che semplicemente il tipo di giornalista che viene rappresentato in questo film è in una buona percentuale molto più nobile di molti giornalisti di oggi, quello dicevo. Però allora, io questa pornografia non ce l'ho vista, e anzi secondo me il fatto che tra di loro tendano molto a parlare dell'aspetto più estetico della fotografia che non di quello che hanno fotografato è un altro modo che loro hanno per estraniarsi e per alienarsi da quello che stanno vivendo, perché altrimenti non vai avanti, cioè altrimenti è un lavoro che non puoi fare, nel senso se tu scatti la fotografia, come di fatto succede, di una persona che viene sparata alla testa a mezzo metro da te, e quando sviluppi quella fotografia ti perdi a domandarti il perché lo ha fatto, oh mio Dio quanto è stato terribile da vedere, non sei portato per fare quel lavoro. Invece secondo me è tutto il loro concentrarsi sull'aspetto estetico, non è tanto una sfumatura che Garland dà al personaggio per sottolinearne la superficialità o la pienezza di ego. Cioè, secondo me è proprio l'ennesima sfumatura per farti capire che quello devi fare per sopravvivenza, tra virgolette, che poi ci sia anche un desiderio di successo, di arrivare, di farcela, di essere primi nella notizia, senza dubbio. Quello purtroppo è proprio della figura del giornalista. Però è anche vero che vediamo Jesse molto in struggle con questa cosa, vediamo Lee molto in struggle, soprattutto nella parte finale, con questa cosa. Quindi non è che non ti fanno vedere una sorta di lotta interiore o di dubbi che loro hanno nei confronti di quello che fanno, secondo me.
Io, allora, per ritornare un attimo alla domanda che era interessante, se sono personaggi buoni o meno, io non me lo sono neanche chiesto, perché per me non è proprio il punto del film. E appunto, essendo dei fotoreporter, cioè come facciamo a dire se in quelle situazioni lì sono buoni, sono bravi, sono cattivi, si fanno la domanda, no, non voglio fotografare il soldato torturato, martoriato di proiettili, io invece lo fotografo. Cioè, ovviamente bisogna avere una certa capacità per fare quel tipo di mestiere, e si può anche scegliere di non farlo, dire no, io non voglio trovarmi in una situazione del genere. Ma io credo che in quel momento, alla fine, sì, vogliono a tutti i costi portare a casa queste fotografie, portare a casa queste storie e estetizzare certe immagini. Per quello qua si aprirebbe una riflessione veramente infinita su il valore delle immagini, e il valore delle immagini nella nostra società, ma questa è una riflessione che è già partita dagli anni 70 in poi, ne ha parlato Susan Sontag, cioè ne hanno parlato tutti, e di quanto queste immagini anche di violenza, di guerra, a un certo punto risultano quasi banali, perché ne abbiamo viste tante e loro stessi ne scattano tante e quasi cercano l'estetizzazione di momenti tragici. E la fotografia in quel contesto lì è un'ossessione, è un portare a casa qualcosa, a me viene da pensare quasi a un bottino, cioè quasi un puntare il mirino verso quello che vedi, che è la tragedia, l'orrore, ma tu devi scattare quella foto. Io da un lato lo capisco questo, è difficile da comprendere, è difficile da fare, perché di fatto si arriva a un'alienazione totale e si rimane anche assuefatti dopo che hai scattato un sacco di fotografie di questo genere, e questo accenno c'è anche all'inizio, perché noi capiamo tramite qualche fotografia, capiamo che tipo di scatti ha fatto finora lì nella sua carriera, sono tutte foto veramente crudissime, e dopo un po' forse tu completamente ti sei, come dire, sei un po' assuefatto a questo, però vai avanti e c'è una sorta di inerzia.
Sì, poi effettivamente come hai accennato tu, si ritorna sempre a uno dei poi discorsi, diciamo, più affrontati in ambito giornalistico, soprattutto anche proprio della fotografia, è intesa proprio della macchina fotografica come arma e come scudo.
Sì.
Nel senso, è un po' questa forza dove da un lato, un po' come quando guardiamo dei video estremamente violenti attraverso il telefono che ci fanno da scudo a quella violenza, allo stesso modo è la macchina fotografica per loro.
Sì.
A maggior ragione però in un certo senso è un'arma, perché io durante il film, quando loro fotografavano delle persone che venivano uccise, torturate, mutilate, cavolo, mi chiedevo, ma io se fossi lì non scatterei una foto, io cercherei di dirti ma cosa stai facendo, cioè cercherei di intervenire in maniera attiva, probabilmente durerei 5 minuti, quindi
certo,
non sarebbe una grande
idea. Ma infatti è quello che capita a Jesse
però
all'inizio.
Sì, cioè non riesci a non vederlo come un infierire, tra virgolette.
Sì, verissimo.
E secondo me è anche una cosa che Garland, il discorso che facevi prima dell'essere ad oggi insensibili al dolore, è proprio, secondo me, una cosa che Garland ha voluto chiaramente sbatterti in faccia, non solo attraverso le fotografie delle protagoniste, ma anche proprio attraverso un montaggio che c'è all'inizio, dove c'è una carrellata di atrocità, e te le sbatte così in primo piano, quasi come per dire, sei così tanto abituato a questa cosa? Tieni, guarda.
Certo. Sì.
E divertiti mentre lo fai, mi raccomando. E questa aura un po' sexy di Garland mi piace sempre tanto.
Sì, sì, è vero.
Il ruolo della fotografia diventa anche quasi l'espediente narrativo e ciò che ti giustifica la loro presenza lì. Perché nel mondo in cui viviamo, cioè vedi queste scene sul teatro operativo di gente che si spara, gente che muore, granate che volano di qua e di là, dici... I giornalisti anche meno, cioè passate dopo, no? Invece gli stessi militari li vogliono lì, li vogliono ora,
sì.
Perché...
Anzi, li coordinano.
Certo, li coordinano perché il potere che ha una fotografia oggi, ma in realtà da quando sì. È stata inventata, è molto, direi, è quasi più grande del potere della pistola in sé, cioè
sì,
del proiettile in sé.
Bellissimo il parallelismo tra il fotoreporter che... colpisce in qualche modo il suo obiettivo, lo fotografa, e poi invece le armi, gli spari, la violenza, cioè di fatto sono due tipi di puntare l'obiettivo, puntare il mirino,
ecco,
no?
Sì.
Anche perché mi vengono subito in mente alcune delle foto più famose, soprattutto che sono state scattate durante la guerra del Vietnam.
Sì.
Che secondo me purtroppo è un peccato, questa è una di quelle situazioni dove sarebbe bello fare il vlog, perché sarebbe bello fare vedere queste cose,
PowerPoint.
Ma arriverà, esatto.
PowerPoint,
però secondo
foto.
Me ci sono veramente delle inquadrature che sono delle citazioni ad alcune delle foto più famose, come quella del 68 del monaco buddista che si dà fuoco per manifestare contro il regime dell'epoca, ce n'è un'altra dove viene giustiziato un Viet Cong, dove abbiamo proprio questa fotografia di questo generale che in modo molto chiaro spara alla testa, ed è una delle prime fotografie che poi farà lì, quindi secondo me è una reference, 100% è una reference, cioè non ci scommetterei la casa, ma secondo me
no,
è una reference.
È molto bello scoprire anche questo.
appunto, tornando alle foto più famose, tutti si ricordano chi ha scattato la foto, non chi era la persona che ha ammazzato l'altra immortalata nella foto. Cioè, nessuno si ricorda dell'assassino, tutti si ricordano del fotografo. Eccetto per, ovviamente, grandi casi storici, però effettivamente... Cioè, solitamente anche i titoli sono molto generici, cioè soldato di questa truppa uccide Viet Cong, fine. Però la foto è di Tizio Caio.
E comunque lo stesso film su questa metafora ci gioca molto. Vediamo nelle scene appunto dove magari c'è una lotta tra cecchini, dove obiettivo di un fucile, obiettivo telescopico della macchina fotografica, insomma... ovviamente è anche una metafora quasi scontata a questo punto, ma ci gioca molto.
Sì, poi ho trovato molto interessante che appunto in questo film comunque ci siano anche dei momenti in cui ci sono proprio dei dettagli quasi, mi viene da dire, quasi poetici, che quasi ti portano a invece a riflettere sulla bellezza che ancora c'è intorno, sulla bellezza di questa campagna americana, questi paesaggi americani che loro attraversano. Ovviamente c'è la scena in cui appunto ci sono i cecchini, ma in quel momento lì guarda i fiori che ci sono sul prato, ed è una scena, un'inquadratura che è
Sofia
incredibile.
Coppola, sei ovunque.
Esatto, e con Dina abbiamo subito pensato.
Vabbè,
a
ci è arrivata
Coppola.
La Varda prima.
Sì, c'è i fiori,
figurati. Basta, 3-3 sulla Sofia Coppola.
Basta, vabbè, Sofia Coppola, basta. Comunque sì, c'è questo riferimento a, vabbè, i fiori, bellissimo, ma poi anche altri attimi che, cioè, non sono nel caso di citare, però... Li riconosci subito mentre guardi un film del genere, non te li aspetti,
e la colonna
quasi
sonora,
ti la prego colonna sonora. Colonna sonora, basta, cioè veramente io non so cosa dire, veramente, perché mi è piaciuto l'utilizzo appunto di certe canzoni che cioè proprio
smorzano
e creano proprio questa atmosfera cinica, distaccata, quasi un po' grottesca, perché cioè se tu mi metti veramente questa musica che è un po' punk, new wave, dei Suicide, e poi c'è un altro pezzo che invece è più tipo funk, soul, super stile anni 80, quasi un po' rap, che ti dà quasi un'energia molto positiva e sta succedendo, cioè che cosa sta succedendo nel frattempo, una scena di guerra, di violenza, un'esecuzione, cioè questo utilizzo della musica. Ovviamente Garland non è il primo a utilizzare le canzoni in questo modo, però l'ho apprezzato tantissimo.
Invece una cosa che secondo me è molto specifica di Garland e che ho riscontrato anche in Civil War, anche perché, diciamolo, non l'abbiamo detto, ma Garland è la mano dietro la macchina da presa di Annientamento, Ex Machina, Man... Quindi, insomma, almeno uno dei miei registi preferiti in realtà. Però una cosa che ho notato piacevolmente in questo film e che si ritrova in qualsiasi altro film di Garland è l'utilizzo di tre colori specifici, che sono il fucsia, il verde e il blu. Sono colori che ci sono ovunque in tutti i suoi film, e a questo punto io penso veramente che siano in un certo senso... senza l'intenzionalità ovviamente del regista, però in un certo senso aiutano a creare questa idea di vita, morte e rinascita, perché alla fine è il macro tema di tutti i film di Garland, vita, morte e rinascita, soprattutto perché spesso sono legati alla natura. Tante volte troviamo proprio una natura infestante nei suoi film, che ha sempre questi tre colori. Lo troviamo in Man, ma lo troviamo soprattutto in Annientamento, e anche in questo caso vediamo i cecchini che hanno lo smalto di questi tre colori o hanno il viso macchiato con questi tre colori. E soprattutto, e qua è il motivo per il quale ho pensato, cavolo, questa è vita, morte e rinascita, in questo mio trippone, ritroviamo questi colori che ci vengono proprio fatti notare chiaramente, perché la scena è stata costruita per farceli notare, in un momento dove Jesse per la prima volta accompagna Lee e Joel all'interno di questo edificio dove c'è questo scontro armato sostanzialmente, e sarà la volta in cui Jesse riuscirà per la prima volta, senza avere un attacco di panico e senza avere una crisi, a non solo fotografare un omicidio, ma a farlo pure bene, cioè
sì,
realizzando
sì,
una
è
delle foto più
una
fighe.
Scena bellissima,
esatto.
Sì, sì.
E subito dopo questo scontro c'è questa parentesi con questa musica in sottofondo e c'è questa inquadratura di lei seduta sul marciapiede appoggiata su un muro che ha esattamente queste tre strisce verticali, fucsia, verde e blu. E non lo so, il fatto che lei sia appoggiata proprio sul colore verde e il fatto che quella rappresenti una scena veramente di passaggio per lei... Sì. È una cosa che mi fa dire, cioè probabilmente, allora Garland se ci stai ascoltando probabilmente non l'hai fatto apposta e sono io che sto facendo sovrastrutture, ma
però
continua
ci piace
a fare
così.
Queste cose per favore ci... perché io impazzisco per queste cose.
Ci piace.
Grazie.
Così, ed è proprio vero, quella è una scena potentissima che cioè tu senti tutto il trasporto che ci mette Jesse, perché quella è la prima volta in cui veramente si sentirà una fotoreporter e scatterà una bellissima foto.
Sì, ma poi tra tutti i colori proprio che poteva utilizzare, utilizza sempre quei tre. Allora Garland, ci devi dire cosa vogliono dire quei colori.
È vero,
no,
è verissimo, è verissimo.
Lo adoro.
Dile, tu mi parli di vita, morte, rinascita. Qui salutiamo, a meno che non siamo masochisti, i nostri ascoltatori che non hanno ancora visto il film,
come il nostro regista Riccardo che poverino non l'ha ancora visto ma sentirà la parte spoiler.
Appunto, inizia la parte spoiler. 3, 2, 1, ciao a tutti. E dopo la loro vita insieme, nel momento in cui muore Lee rinasce in Jesse. Il momento in cui Jesse aveva chiesto a Lee: se fossi io a morire mi fotograferesti? Si ribalta ed è Jesse a tenere il coltello dalla parte del manico, sempre rimanendo sulla
metafora. E si comporta proprio come si sarebbe comportata lì, di fatto, perché è proprio questa evoluzione dei due personaggi. Lì, nell'ultima parte del film, la vediamo in crisi. E forse questo è quasi anche un po' un farci capire che lei è sempre la fotoreporter leggendaria che è stata, però è un momento in cui forse è arrivata una saturazione per cui non ce la fa più.
È il momento in cui getta lo straccio.
Esatto, e muore.
Decide di morire perché fa qualcosa che non avrebbe fatto.
Sì. E...
cioè, tu dici che si è lasciata ammazzare?
Sì, per difendere Jesse.
Potrebbe starci.
No, secondo
sì.
me
potrebbe
non
starci.
Secondo me non si è lanciata con l'idea di dire adesso
morirò.
Muoio. No, secondo me lo ha fatto per istinto, per proteggere Jesse, e ops, è pure morta.
Ma il suo istinto fino a quel momento lì
era
stato
molto più calibrato,
stai dietro il muro, cioè un
fotografa. No, certo, quello senza dubbio, però agisci. Che lei cioè, lo avesse fatto con istinto suicida, no. Almeno,
però è andata contro i suoi principi.
Sì, d'accordo, ma io non ci vedo un'intenzione, cioè parlando di istinto suicida si intende un'intenzionalità lucida. Proprio perché lo ha fatto impulsivamente, andando contro quella che è invece la sua visione delle cose estremamente lucida ed estremamente asettica, a maggior ragione non può essere stato per me una scelta...
Sì, proprio di suicidio.
Sì,
però...
no, sì. Cioè suicida, cioè come contemplazione del suicidio,
sì,
esatto,
dici,
quello intendo.
Guardia che si lancia per proteggere, prendere...
Sì, esatto, nello stesso identico
corpo,
modo.
Sì.
E poi, anzi, c'è proprio la scena in cui una volta che lei butta a terra Jesse... Lì si alza in piedi, per voi che avete visto il film e che siete in questa parte della puntata sicuramente ve lo ricordate, e abbiamo questa camera bassa che riprende dal basso lì, e lì ad un certo punto guarda Jesse e secondo me lì in quel momento si rende conto che è spacciata, ma se ne rende conto solo in quel momento, cioè lei guarda lì per terra e dice... Cavolo, sono tornata lucida 2 secondi, ho capito che mi sono fatta prendere dalle emozioni... E non fa neanche in tempo a pensarlo che viene ammazzata.
Sì, io sono comunque d'accordo, cioè allora non penso che sia proprio vabbè sì mi suicido così mi butto, però io sono d'accordo con te Luca quando dici che un po', cioè forse ha anche senso e funzionale per questa storia, per l'epicità anche del personaggio di Lee che muore in modo quasi epico, cioè
hashtag iconica, sì,
iconica, cioè il fatto che appunto lei si butti e quindi il suo istinto in quel momento lì però funziona diversamente da come avrebbe funzionato in altre occasioni, in tutte le altre occasioni in cui si è trovata di guerra ovviamente, ed è eccezionale il fatto che comunque suicidio non suicidio, cioè volente o nolente, anche solo l'istinto di proteggere Jesse, che è il futuro, rappresenta il futuro, sì, della fotografia, dei fotoreporter, comunque lei muore nel momento in cui fa una cosa diversa dal solito, una, sì, cosa, cioè, che non ha mai fatto.
Lei è vittima del suo stesso monito, praticamente, sì, infatti... che è il motivo per il quale all'inizio della puntata abbiamo detto un po' Nemesi, Jesse e Lee alla fine sono due personaggi che partono opposti e che poi si scambiano completamente nel, sì, corso del film, cioè vediamo Lee acquisire tutta quell'umanità, probabilmente perché rivedendo se stessa in Jesse si è resa anche conto di tutto quello che ha messo da parte e ha sotterrato per arrivare dove è arrivata, in, sì, un certo senso si fa prendere completamente da tutte queste emozioni improvvisamente. Poi di conto abbiamo Jesse che è giustamente super, cioè che non è neanche ipersensibile, cioè reagisce come probabilmente una qualsiasi persona che non ha esperienza reagirebbe in una situazione del genere, e che invece poi diventa lei l'icona, lei la leggenda e lei il mostro insensibile dietro la fotocamera.
Sì, perché nella parte finale è, diciamo che Garland calca la mano, è molto alienata Jesse, cioè forse sembra quasi surreale la reazione che ha lei, visto che ha accanto il corpo morto di Lee, però lei si alza quasi in preda a una sorta di trance e va nella, sì, stanza dove
è una macchina,
è una macchina, ed è assurdo, cioè questo è ovviamente...
È diventato prolungamento della macchina fotografica. Bellissimo.
Wow.
Ormai sono la stessa cosa, il suo occhio è la macchina fotografica, ed è proprio, cioè, questo essere ormai automatica, lei va verso quello, e ovviamente è molto marcato, forse anche fin troppo, perché parliamoci chiaro, è un po' una licenza poetica, va bene che una ragazza appassionata e talentuosa può imparare in fretta, però secondo me arrivi a quell'alienazione, a quel distacco dopo anni di esperienza, certo, però in un film, in una storia,
cavolo, però
ha
ne
senso,
ha
viste, no, ne ha viste però tipo in 5 giorni, quindi ha senso fino a un certo punto, ma a noi non ci interessa se è vero o falso, perché per la storia,
minchia, capito? Cioè io non so se dopo 5 giorni di guerra civile verrei fuori meno psicotica di Jesse, capito? Cioè minchia,
ho capito,
no vabbè, però... atrocità solo per 5 giorni, no, minchia, sì,
fammi fare ancora sabato e domenica poi ci arrivo.
Però dicevo, scusatemi, proprio perché atrocità per 5 giorni, tu dici psicotica, ma non lo so, ti crepa accanto a te,
no, beh, certo,
per te,
certo,
quella che ti ha aiutato fino a ieri, tu parti tipo,
sì,
automa,
è un po' quel momento iconic di,
però
dire,
è
l'allieva
giusto,
ha superato la maestra,
però ci piace perché Garland voleva fare questo ed è perfettamente in linea con la freddezza del fotoreporter, del film, della stessa regia del film, ed è magico il fatto che, almeno io, ragazzi, sono gasatissima, galvanizzata, il fatto che lo stesso finale del film sia una fotografia, cioè, sì, il film finisce con scattare una fotografia, con lo scattare quella fotografia decisiva, quel momento privilegiato che è la morte del presidente, cioè, e menzione d'onore per i titoli di coda, che noi all'inizio vediamo il bianco e piano piano la foto che si sviluppa. Cioè, con i suicide in sottofondo, cinici da morire,
veramente.
Cioè super punk.
Cioè, la carica artistica di questo film è comunque altissima, altissima, e in virtù di questo fatemi in conclusione citare la scena delle scene, protagonista, mattatore di tutti, in tutti e due i sensi, Jesse Plemons.
Marito di Kristen Dunst, cosa che Luca ha scoperto ieri.
Anch'io, sì, l'ho scoperto.
Oh, raga, una notizia incredibile, marito di Kristen Dunst. Ah sì, davvero? Questa è stata...
No, io lo sapevo,
cioè,
già,
infatti,
quello non ero sorpresa,
tipo,
però quando l'ho scoperto
shit,
ero fuori,
okay,
di me,
okay.
Sì.
E questa scena incredibile, lui, ho paura che venga un po', come dicevamo, rilegato a ruoli da pazzo psicotico imprevedibile, però quando è lui sullo schermo tu rimani di ghiaccio. Quella scena lì, questo film spero che diventi un po' un cult,
sì,
ma quella,
sì,
scena tra tutti,
oh, oddio, non so se lo diventerà, però ha tutte le potenzialità per esserlo,
sì,
cioè proprio anche solo il dialogo, che poi alla fine è un dialogo che riassume tutto il film, perché Jesse l'attore, non Jesse il personaggio, ha in un certo senso un po' questa condanna, o anche in realtà privilegio, di essere sempre utilizzato ultimamente in film per fare piccole scene che però sono momenti chiave del film, e anche in questo caso abbiamo un dialogo che racchiude perfettamente quello che è il film e la guerra civile, che è: ok, voi siete americani? Sì, ok, ma che tipo di americani siete?
Ed è esattamente tutto, quello è il cuore, punto. quella chiave lì, quel film lì, quella scena lì, buona, non so più parlare, quella scena lì è, cioè, una scena chiave comunque, e subito dopo c'è quella scena incredibile, questa da un punto di vista proprio estetico, di Jesse che cerca di uscire dalla fossa comune arrampicandosi sui cadaveri, cioè anche questa è una scena di una potenza, un'inquadratura di una potenza.
Cioè io TSO diretta, cioè, solo per aver vissuto una roba del genere, sì, altro no, che cinque no. giorni.
Comunque rimane.
Altro che vomito.
È un film, cioè, che voglio rivedere.
Anch'io.
Ma è un film che, cioè, adesso sono passati 4 giorni da quando l'abbiamo visto, c'ho tutte le inquadrature in testa, e cosa che non succede quasi
mai.
Beh,
sicuramente la tattica del trasformare un'inquadratura in una fotografia ha aiutato
e
molto
come?
questo processo. Anzi, come processo mi ha ricordato che non è sicuramente una reference di Garland e non è, cioè, è, sì, una cosa mia personale, però mi ha ricordato la jetée. Che è un po' questo fotoromanzo che ad un certo punto è praticamente un insieme di fotografie.
Sì, sono solo fotografie.
Esatto, opera pilastro della, diciamo, Nouvelle Vogue, che però appunto dopo un po' è mi pare un medio metraggio, perché dura, sì, tipo mezz'ora, e mi ha effettivamente... cioè dopo un po' ti dà la sensazione che non siano più fotografie, ma che siano, che siano inquadrature in movimento.
Sì.
E però è una cosa che invece effettivamente su Civil War non succede mai, grazie al bianco e nero.
Beh, cavolo, sì, è citato proprio uno dei pilastri della cinematografia. Cioè è veramente imprescindibile, guardate la jetée, che tra l'altro ha ispirato l'esercito delle 12 scimmie, mm-hmm, di Terry Gilliam, quindi va bene. I consigli ve li abbiamo,
esatto,
dati. Compiti.
E che sicuro ha ispirato The Twilight Zone.
Non l'ho visto, quello me lo devi dire tu.
No, The Twilight Zone è una serie degli anni, non mi ricordo mai se 60 o 70.
The Twilight Zone è sempre ai confini
della
realtà.
Esatto, raga,
okay,
è ai confini della realtà. Solo che The Twilight Zone ha molto più senso in inglese. Comunque, per tutti gli appassionati di Black Mirror, The Twilight Zone è il papà di Black Mirror. Quindi
anche sta settimana i compiti li avete. Così come avete il compito di seguirci su Instagram e TikTok a cinema_passengers.
E Unige Radio.
Unige Radio, sempre su Instagram, che pubblica un sacco di nuovi programmi. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Ringraziamo i nostri collaboratori, Riccardo Novaro alla regia, Stefano Bassi che fa le nostre bellissime grafiche che colorano il nostro feed di Instagram.
E noi con questo vi salutiamo, perché direi, ci cacciano dalla radio.
Ci cacciano dalla radio e poi insomma...
Mi raccomando, andate al cinema.
Andate. E fateci sapere come
andate
era.
Assolutamente.
Alla prossima puntata.
Ciao.